ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, è una puntata tutta iberica quella di oggi perché porrà al centro dell'attenzione due lavori teatrali che della Spagna parlano e in Spagna sono ambientati. Partiremo da El Barberillo de Lavapiés di Francisco Ansejo Barbieri, in scena a Basilea fino al 28 dicembre in una regia di Christoph Loy e per la direzione di José Miguel Pérez Sierra. Per noi, alla prima del 26 ottobre, ha assistito Giovanni Gavazzeni, che ci aiuterà anche ad inquadrare meglio il genere della zarzuela, ossia la forma più ispanica dell'opera. Dopodiché ci trasferiremo a Salerno insieme al Club di Rete 2, con il quale abbiamo assistito alla prima rappresentazione di una Carmen di Bizet diretta da Daniel Oren per la regia di Plamen Kartalov, una recita che abbiamo commentato insieme proprio ai nostri ascoltatori. Ma come detto, partiamo dalla zarzuela e dalla musica di Ansejo Barbieri. Il baritono David Oler, interprete della sortita di Lamparilla dal Barberillo de Lavapiés di Francisco Ansejo Barbieri, registrato in occasione della prova generale della zarzuela a Basilea con il Coa de Teatro Basel e la Sinfoniorchestra Basel diretti da José Miguel Pérez Sierra. Ad assistere alla prima per il ridotto abbiamo inviato Giovanni Gavazzeni, al quale chiediamo, per iniziare, di definire il genere della zarzuela. Che cos'è esattamente?
Ma dunque, questo nome così strano, per chi poi non parla lo spagnolo, deriverebbe dalle zarzas, cioè da questi boschetti che circondavano i padiglioni di caccia nella mitica residenza di El Pardo, dove cacciavano i reali. E lì si tenevano degli spettacoli, e quindi spettacoli che avevano un misto di parti cantate, parti magari anche recitate e danzate, e da lì nasce la leggendaria idea della zarzuela, che in realtà poi ha uno sviluppo simile a quello che avviene in Francia con l'opéra comique. Cioè sono dei testi dove ci sono le parti cantate, corali o solistiche, duetti e terzetti, inframmezzate dal discorso parlato, quindi recitato come gli attori di prosa, e soprattutto i numeri musicali molto spesso danzati, quindi con grande possibilità di intromissione, soprattutto in Spagna, di tutto il patrimonio folclorico. Ovviamente nel corso dei secoli, dal Settecento andando verso l'Ottocento, questa identità nazionale si fa sempre più chiara. E l'autore di cui parleremo è proprio quello che gli dà una dignità dalla quale poi non si può più tornare indietro, ma si può andare avanti.
La zarzuela, dunque, genere totalmente ispanico. Ma di cosa parla? Quali sono i temi principali trattati in queste trame iberiche?
Beh, come in tutta l'operetta ci deve essere l'elemento comico, cioè sollazzare il riso, eccetera, eccetera, quindi i personaggi di mezzo carattere, ma ci devono essere le trame sentimentali, quindi ci sono sempre delle coppie, probabilmente anche sempre molto spaiate, spesso socialmente differenti, che litigano, beccano e ovviamente finiscono in lieto fine, ma soprattutto dà la possibilità anche ai temi politici di entrare, magari dalla porta di servizio. Noi in quest'opera di cui parleremo ne vedremo, ce n'è parecchio di politica, e in questo, come dire, si potevano permettere di mettere alla berlina anche l'imperatore o il re. Offenbach è il re nell'Ottocento, certo, di questo genere di travestimento, per cui nessuno andava a vedere l'Orfeo e gli Inferi pensando che fossero veramente figure mitologiche.
No, certo.
Avevano i pepli, ma sembravano Napoleone III e la sua consorte Eugenia di Montico, perché erano considerati i paria dell'aristocrazia. Non riusciva a trovare moglie, nessuna di gran lignaggio se lo voleva sposare.
Giovanni Gavazzeni, quando si afferma pienamente la zarzuela come genere popolare e a quale periodo si iscrive la zarzuela di cui parliamo oggi?
Allora, noi stiamo parlando del Barberillo de Lavapiés, che è stata musicata nel 1800, è rappresentata nel 1874 da Francisco Ausenjo Barbieri, compositore madrileno, il quale proprio rappresenta la piena affermazione di questo genere. Lui aveva fatto di tutto prima di fare il compositore, aveva fatto il copista, il cantante itinerante, l'organizzatore musicale, il ripetitore, il tappeur, tutto. Quindi sapeva tutto e soprattutto frequentava molti teatri spagnoli dove era sovrana l'opera italiana, e quindi conosceva molto bene le opere di Rossini e molto bene anche le opere di Verdi. Sapete bene quanto Verdi amava letterariamente la Spagna,
certo,
ha dato musicalmente immagini meravigliose della Spagna. E peraltro non dimentichiamo che in una delle sue opere più tragiche, il Don Carlo, c'è una sortita della principessa di Eboli con una canzone di carattere spagnolo che sarebbe potuta uscire da una zarzuela perfettamente.
Verissimo.
Magari anche usciva, perché Verdi era un uomo con le orecchie aperte e sapeva benissimo cosa succedeva in un paese che lo adorava come la Spagna, dove lui è andato anche più volte.
In effetti Verdi era molto attento, ma non altrettanto attento è stato il resto del mondo, possiamo dire. E questa messa in scena risulta a questo punto molto più interessante anche per questa ragione.
Perché questo Barberillo de Lavapiés siamo andati ad ascoltarlo a Basilea.
Esatto.
Quindi all'incrocio tra la Francia, la Germania e la Svizzera. Ed è la prima volta che in Svizzera, e soprattutto nella Svizzera di lingua tedesca, si presenta una zarzuela spagnola in lingua spagnola. Però non bisogna dimenticare che in tutti i paesi ispanoparlanti la zarzuela è stata ed è molto popolare.
Assolutamente, sì.
Quindi ancora nella cosetta Latino America si eseguono e si esegue questo testo, che è un po' uno dei punti di riferimento del teatro della zarzuela, che è uno dei teatri che bisogna visitare quando si va a Madrid. Una sera alla zarzuela bisognerebbe farlo, ecco. Se il Teatro Real ha la tradizione più illustre delle opere grandi, alla zarzuela ogni sera, come a Basilea, ogni sera si fa uno spettacolo differente.
Del templo de Marte divertido.
Un breve estratto dalla Seguidilla, dal secondo atto de El Barberillo de Lavapiés, in scena a Basilea fino al 28 dicembre 2025, in una produzione di cui stiamo parlando con Giovanni Gavazzeni. E allora, veniamo a questo titolo, Il Barberillo de Lavapiés. Intanto, che cosa significa esattamente? Perché sappiamo che non è così scontato.
Allora, chi pensa che sia una parodia del Barbiere di Siviglia, esatto, dove si sbaglia. Perché sì, il Barberillo intanto è anche barbitonsore, però cava soprattutto i denti e in quartiere fa tutto. Fa anche l'organista, fa anche il sagrestano, fa anche il pronubo, un factotum in questo senso. E Lavapiés è un quartiere che esiste tuttora a Madrid, centrale, antico, eccetera, eccetera, dove un tempo c'era questo lavapiedi, perché c'erano parecchie chiese, anche sinagoga, perché c'era una forte comunità ebraica e c'era la lavanda dei piedi. Oggi, diciamo, nei tempi più moderni è diventato un quartiere un pochino più birichino, come si usa dire. Però nell'immaginario è un'opera che ha dei precisi riferimenti alla vita di Madrid. La protagonista è nata in Calle de Toledo e lo dice, che è una sarta, Paloma. Quindi ci sono dei riferimenti precisi. Come c'erano dei riferimenti precisi nella trama, perché il librettista Luis Mariano de Larra tratta di un precisissimo periodo storico, 1766, il cosiddetto motin de Esquilache. Traduciamo, le sollevazioni, la rivolta di Esquilache, che era un marchese che, per rinnovare un po' la vita degli spagnoli, aveva detto che per motivi di sicurezza non si dovevano più usare i cappelli larghi che nascondevano i volti, ma bisognava passare al famoso tricorno, quello reso celebre da Manuel de Falla, il tricorno. E quindi questo e altre riforme un po' moderne avevano dato esca a una vera e propria rivolta. Rivolta che voleva che il re Carlo III di Borbone accogliesse e intanto mandasse via questo personaggio e poi che si ritornasse a potersi travestire. Fra l'altro, una delle cose proprio più classiche della zarzuela, come dell'opéra comique, come dell'operetta austriaca, eccetera, è il travestimento. I personaggi cambiano sesso, cambiano identità, se la celano in continuazione. Difatti, al centro dell'inghippo ci sono tutti questi travestimenti, perché c'è la storia d'amore fra il Barberillo, che si chiama Lamparilla, e la sarta Paloma, nata in Calle de Toledo, che ovviamente si tiene un po' a distanza, un po' lo attira, un po' lo scaccia, eccetera, eccetera. Però c'è anche la coppia un pochino più seria, che è la Marchesita. Questa Marchesita, donna vicina all'infanta, sta congiurando con un altro personaggio, che si chiama Don Juan, affinché venga cacciato il primo ministro. Ma i riferimenti sono veramente a dei personaggi assolutamente storici di quel tempo, di quell'epoca lì. Questo per dire che nella zarzuela si parla sempre del passato per evitare di parlare del presente. Perché se Ausenzio Barbieri avesse parlato di quello che succedeva nel 1874, avremmo il mal di testa.
Già,
perché la Spagna, dunque, vede cadere la fuga della regina Isabella di Borbone, il paese in balia di rivolte dei carlisti, viene proclamata la prima repubblica, che poi cade dopo un anno perché c'è il solito golpe militare che li fa fuori, e quindi poi, come sapete, ritorna di nuovo la monarchia borbonica, eccetera. Quindi, diciamo, se avesse parlato di quello che succedeva proprio in quel 1874 e dintorni, l'avrebbero censurato. Però invece, facendo riferimento ai moti e alle insurrezioni di un secolo prima, si riusciva a far passare qualche lamento contro il malgoverno, eccetera, eccetera.
Ecco, Giovanni Gavazzeni ha introdotto perfettamente questa opera e ci ha spiegato un minimo il contesto entro cui si muove la trama. Una trama complicatissima, quantomeno per le premesse, che forse bisognava conoscere per capire quello che succedeva in scena. Oppure il regista è stato così bravo da rendere l'opera fruibile a chiunque?
Allora, il regista tedesco, Loi, è stato bravo perché comunque ha fatto recitare, cantare e ballare non stravolgendo musicalmente tutto l'ordito.
Sì.
Chiaramente non ci troviamo nella Spagna né del Settecento né della fine dell'Ottocento, ma ci troviamo in una Spagna un po' più senza tempo, potrebbe però essere quella un po' del dopoguerra. Magari gli spettatori hanno seguito certe serie televisive come Velvet, che hanno avuto un grande successo in Europa, quella Spagna sotto la dittatura di Franco degli anni 50, però senza un riferimento temporale preciso. Ovviamente non c'è questo problema così forte del travestitismo,
sì,
perché noi sappiamo che tutto nasce dal fatto che una legge voleva impedire che la gente si riuscisse a nascondere, eccetera, eccetera. Qui bisogna un po' immaginarselo, non si capisce un po' perché arrivano le guardie, c'è una congiura e quindi si capisce che sono motivi politici.
Sì.
Per il resto la compagnia era molto ben preparata, questo vuol dire che non sapevano solo cantare appropriatamente le parti, ma sapevano ben recitare e soprattutto anche muoversi nelle coreografie. I numeri più belli per me sono i numeri di apertura di ogni atto e di chiusura, dove entra tutta la partecipazione, ci sono sempre gli studenti, ci sono sempre i venditori ambulanti, e tutta questa ricchezza si traduce in ricchezza anche musicale, perché Barbieri usa molto i grandi ritmi della musica folclorica spagnola. Perfino Manuel de Falla diceva che bisognava a lui che la seguiria, come la jota, come queste grandi danze fossero entrate in maniera così importante nella musica seria. Ed è un arricchimento, perché porta a un idioma completamente diverso che non scimmiotta né quello che viene dalla Francia né quello che viene dall'Italia, pur sentendosi sempre nella scrittura questa leggerezza di uno che soprattutto Rossini se l'è studiato molto bene nel rapporto fra il peso che deve avere l'orchestra e la voce.
Un altro estratto dalla registrazione della prova generale del Barberillo de la Vapiés, Zarzuela di Francisco Ansejo Barbieri, in scena a Basilea sotto la direzione di Miguel Pérez Sierra. alla testa della Symphony Orchestra Basel, di cui ci sta riferendo Giovanni Gavazzeni, che per noi ha assistito alla premiere. Da quello che abbiamo ascoltato e dalle reazioni del pubblico, sembrerebbe proprio una regia riuscitissima.
In sostanza una regia riuscita perché il pubblico si è divertito. Pubblico che era stato però avvertito, c'era un avvertimento. Sì, perché il personaggio che interpreta il Grimaldi Junior è uscito e in tedesco ha spiegato che è tradizione nella zarzuela che il pubblico partecipi all'esecuzione con commenti. Se gli piace la soprano deve dire che è bella, guapa, guapo, eccetera eccetera, applaudire, far sentire anche durante l'esecuzione la sua presenza. Lo dico sempre, penso che al tempo di Haydn gli aristocratici addirittura commentavano a squarciagola quello che sentivano in una sinfonia. Però è quel genere di gioco che si deve creare ed è la cosa più bella che c'è nell'operetta, il gioco che c'è fra il pubblico e chi l'opera la sta facendo.
E quindi il pubblico di Basilea ha ricevuto un minimo questo invito?
Sì. Non ci sono stati, almeno nella recita che ho seguito io, c'erano secondo me anche persone che capivano lo spagnolo, i sopratitoli in tedesco e in inglese che aiutavano, questa introduzione in tedesco dei due interpreti spagnoli che parlavano anche molto bene, molto simpatici, che poi hanno cominciato l'opera come dire, sembrava, dico, ah, ma la fanno in tedesco? E no, poi dopo è attaccato subito questa specie di preludio che però era già agito perché già ballavano gli studenti, i personaggi che ingombrano il primo atto dell'opera.
Dunque abbiamo detto ottimi gli interpreti, quantomeno nella resa scenica, e vediamo di capire un po' di più della scrittura vocale di questo genere e come è stata resa da questi interpreti.
Debbo dire che chi canta l'opera comique, l'operetta tedesca o austriaca, chi canta la zarzuela, sono artisti come quelli del musical, veramente da rispettare e da ammirare, perché devono ballare, devono cantare soprattutto, e poi devono avere anche il fiato per recitare e recitare bene. Non è un caso che una registrazione storica, per esempio del Barberio della Vapies, abbia come Paloma protagonista una certa Teresa Berganza, una delle cantanti più grandi della storia del canto non solo spagnolo, e lei per esempio le sue prime registrazioni le ha fatte proprio nella zarzuela, fine anni 50, quando il caudillo disse che bisognava mettere in bella vista il repertorio nazionale, e quindi incisero tutte le zarzuele sotto la direzione di uno dei più grandi direttori della storia spagnola, Ataulfo Argenta, che solo una morte incredibile ha privato di diventare di una popolarità mondiale, ma già aveva cominciato. Per fortuna che ci sono queste zarzuele che lo mostrano, perché è difficilissimo, perché devono avere carattere, sì, ce lo hanno molto, perché ci sono i ritmi delle danze, ci sono le castagnette, tante cose presenti, ma sempre leggere, mai pesanti. E poi soprattutto non devono mai mettere la mano sopra i cantanti, perché i cantanti, anche quando cantano, hanno un sacco di sottintesi ironici, di giochi con le parole, di giochi con le rime, che il pubblico deve capire. Sì. Ecco. Questo un po' a Basilea è un po' sfuggito, perché secondo me l'acustica del teatro è un'acustica un po' secca. E quindi l'orchestra è sempre un pochino sopra, non troppo, ma un pochino. Però, d'altro canto, è un teatro che consente a tutti gli spettatori di vedere magnificamente, perché proprio è un alveo perfetto e tutti godono, e quindi questo aiuta molto il coinvolgimento.
Teatro ricostruito di recente, sono 50 anni dalla posata della prima pietra quest'anno, quindi vale la pena anche di fare un piccolo pellegrinaggio. Ti chiedevo delle prove dei cantanti, se c'è qualcuno che secondo te brillava più di qualcun altro?
Secondo me no, e questo per me è un gran pregio. Sì. Perché tutti hanno fatto la loro parte, devo dire la verità. E quindi vuol dire che era una compagnia affiatata, che funzionava bene. Non abbiamo scoperto una Berganza nel caso, ma questo non vuol dire niente, anzi. E devo dire che erano molto simpatici, senza nessuna caricatura. Perché in genere avevano in passato, anche nella fine degli anni 50, un po' la tendenza a farlo caricaturale, mezzo carattere. Qui nessuno ha fatto il caricaturale. Se doveva far ridere, lo faceva tramite i gesti, le azioni e quello che diceva, ma non caricaturando la voce. Questo l'ho trovato molto simpatico e devo dire, poi funzionavano molto bene.
Arriviamo al direttore.
Direttore José Miguel Pérez Sierra.
Un nome, possiamo dirlo.
Sì, che è uno ovviamente che la sa lunga sulla zarzuela. Ovviamente lì aveva a che fare, come dicevo, con questa acustica che per me un pochino metteva un po' sopra l'orchestra.
Sì. In conclusione, la domanda tipica del ridotto è: vale la pena di prendere l'aereo, il treno, la bicicletta, il pedalò e andare a Basilea a vedere questa zarzuela?
Per me vale molto la pena. Anche perché uno passa poi un paio d'ore e esce fuori anche contento, divertito, stimolato ad andare a vedere, ma allora chi era questo personaggio, che cosa ha scritto, quali sono le sue altre zarzuele importanti.
Quindi non potendo andare in Spagna conviene andare a Basilea.
Sì, assolutamente. E magari qualche teatro, diciamo, non spagnolo prende l'idea.
E noi ce lo auguriamo davvero. Nel frattempo vi ricordiamo che El Barberillo della Lavapiés è in scena al Teatro Basel fino al 28 dicembre 2025.
La seconda parte del Ridotto dell'Opera si apre nel foyer del Teatro di Salerno, dove insieme al Club di Rete 2 siamo in visita per una Carmen di Bizet diretta dal maestro Daniel Oren. Il Club di Rete 2, sapete tutti benissimo che cos'è, l'associazione che riunisce i fedelissimi ascoltatori della nostra rete. Durante questa puntata vi racconteremo che cosa è successo in palcoscenico e che cosa abbiamo fatto durante questo viaggio, e ascolteremo anche un po' di opinioni sulla serata.
La celeberrima ouverture della Carmen ci introduce a questo specialissimo reportage che stiamo registrando nel Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Infatti tra il 23 e il 26 ottobre un gruppo di 35 fedeli ascoltatori di Rete 2 si è diretto sotto la guida di Fosca Vezzoli verso questa splendida cittadina campana per visitare Pestum, Amalfi, Napoli e anche per andare a teatro naturalmente. L'opera di Bizet viene diretta da Daniel Oren alla testa dell'Orchestra Filarmonica di Salerno. La regia è firmata da Plamen Kartalov in collaborazione con l'opera di Sofia. E negli libretto di Sala, a proposito della concezione, leggiamo: lo stile adottato fonde elementi di modernità con suggestioni del teatro greco antico, ma guarda anche all'essenzialità e al rigore simbolico del teatro giapponese Nō, con il quale condivide una tensione verso l'archetipo e la sottrazione. E infatti il coro, vestito di palandrane nere, indossa maschere bianche che rendono impossibile distinguere le masse femminili da quelle maschili, disposte intorno ad un cerchio rosso che funge da palco sul palco in cui la vicenda dei protagonisti si svolge. Un effetto che ha molto positivamente colpito uno dei nostri ascoltatori, giusto?
La cosa che mi è piaciuta di più in tutto questo è una messa in scena molto diversa e poi centrata sulla tragedia. Cioè si perde quell'aspetto comico che qua e là appare nel testo iniziale, ma il gioco del coro così è stato veramente trascinante, soprattutto quando a un bel momento le voci da maschili sono diventate femminili. Probabilmente c'è stato un cambiamento di situazione che noi non abbiamo visto, perché i personaggi sono vestiti tutti di nero e con le maschere, e quindi non abbiamo visto questo passaggio, e questo l'ho trovato molto interessante.
E questa regia non tradizionale la convince?
Ma per ora sì, io sono molto critico sul cambiamento. Ecco, una piccola critica è che il coro dei bambini non l'ho trovato per niente convincente, perché il testo parla di uno scherzo dei bambini che imitano i soldati che marciano alla testa alta, col petto in fuori, che portano le armi esattamente come i soldati. Lì invece giocano con dei tori e alcuni sono fermi. Ecco, questa è l'unica scena che non mi ha convinto.
Per il resto il primo atto è andato bene.
Sì. No,
allora ci vediamo alla fine del terzo atto, nell'altro intervallo.
Grazie.
Il primo entr'acte dalla Carmen di Bizet ci porta direttamente al secondo intervallo, dove con i nostri ascoltatori discutiamo ancora di regia, ma anche delle voci, quelle del mezzosoprano Marina Katayeva, che interpretava Carmen, di Jean-François Borat, che dava voce a Don José, e di Claudio Sgura nel ruolo del Toreador. Come sempre, tra molti consensi, c'è anche qualcuno che non ha apprezzato la produzione. Signora?
Un po' deludente, no?
Ah, come mai?
No, basta.
Questo è un giudizio interessante.
Sì, la scenografia, sì. Non so,
un po' troppo
non
semplice.
È coinvolgente.
Sì.
Sì, ecco, triste,
perché noi siamo abituati a essere una Carmen colorata, vivace, allegra, invece questa è già tutto cupo, no?
Sì, è tutta scura.
Però non deludente, è diversa.
Vuole dire qualcosa, signora?
Le piace?
Mi piace tantissimo, a mio marito piace anche la messa in scena, la regia, lo parli qui, è qui.
Allora chiediamoglielo subito, le sta piacendo?
Oh sì.
E perché?
Soprattutto perché
è diverso del solito, perché tanto da pensare, intreccio dei pensieri, e poi è anche la dimostrazione come è fatto. La regia mi piace, molto.
Beh,
bello.
E queste figure scure del coro, cosa ne pensa?
Ma è una buona idea, una buona idea che sembra sono il pubblico, no?
Mm-hmm.
Però trasmettono allo stesso momento anche i pensieri delle singole persone, allora mi piace, veramente è una buona idea.
Musicalmente?
Top.
I cantanti?
Sì.
Chi le piace di più?
Il ruolo principale naturalmente, no? Carmen. Chiaro che Carmen è claro.
E Don José?
Sì, va bene.
Sta andando bene.
Sì.
Il Toreador?
Un po' di meno.
Ecco, perché?
No, non è il suo ruolo, non è la persona giusta di farlo.
Esatto.
No?
Anche solo la statura,
sì.
non fa per un Toreador.
Insomma, come sempre, moltissime opinioni, anche molto diverse tra di loro. Beh, del resto, anche questo è il bello di andare all'opera: parlare, discutere, confrontarsi su quello che si è visto. La puntata del Ridotto di oggi si conclude così, vi lasciamo ad un ultimo ascolto sempre dalla Carmen di Bizet, vi invitiamo naturalmente, se lo voleste, ad iscrivervi al club di Rete 2 e comunque a seguire le sue attività, che sono sempre molteplici e che prevedono per il prossimo appuntamento una trasferta niente meno che a Vienna.
Intervallo. Un ritratto di Graziella Sciutti, soprano.
Oggi parliamo di Graziella Sciutti. E per me parlare della Sciutti è sempre un po' difficile, mi viene la commozione perché l'ho conosciuta ed era un personaggio straordinario. La Sciutti è stato il mio primo amore, possiamo dire, quando ho visto all'Opera di Roma Il Turco in Italia di Gioachino Rossini. Con lei mi sono innamorato di questo personaggio e che poi tanti anni dopo ho conosciuto e ho frequentato. Era una donna di straordinaria eleganza, di straordinaria cultura, cosa molto rara tra le cantanti liriche. Parlava perfettamente quattro lingue e nel mondo è stata una delle cantanti stabili dell'Opera di Vienna. lei diceva di essere una messaggera di pace, e questo sicuramente è vero. È stata una ideale cantante per Mozart, per Rossini, sappiamo le sue interpretazioni mozartiane rimaste famose, però ha interpretato anche tanti altri personaggi. E poi è stata una straordinaria concertista. Per molti anni lei ha affiancato le sue esibizioni nelle opere con i concerti, e nei concerti era sempre impeccabile, possiamo dire, nello stile delle varie cose che affrontava. Era meraviglioso come introduceva, riassumendo il senso del lead o del pezzo che, in altra lingua, che avrebbe cantato, e poi c'era quel tanto di mimica che anche rendeva irresistibile la sua Regata Veneziana di Rossini, per esempio. Però era anche una dea quando appariva, quando entrava, e quando cantava per esempio il Lamento d'Arianna e il Prologo dell'Orfeo di Claudio Monteverdi o il Lamento di Didone di Parcel. Era qualcosa di veramente indimenticabile per chi l'ha vista. Era anche una straordinaria docente, sapeva spiegare benissimo la tecnica vocale e sapeva anche istruire con molto garbo, con molta intelligenza, le ragioni musicali, le ragioni drammatiche che l'allievo doveva affrontare. È una perdita veramente enorme quella della Sciutti, e non c'è nessuno, possiamo dire, che l'ha rimpiazzata.
Firmato Michele Suozzo.